All'alba il faro si era spento e un mattino sereno aveva allontanato la notte appena trascorsa, carica di pioggia e vento. Sulla spiaggia si sentiva appena il rumore della risacca. A volte un'onda più alta superava gli scogli e lambiva il sentiero sassoso che univa l'isolotto del faro alla casa, appartenuta da sempre alla mia famiglia, che io e i miei fratelli avevamo abbandonato da tempo e dove ci eravamo ritrovati un mese fa, con l'idea di passare solo qualche giorno insieme. I fatti accaduti che vi sto per raccontare avevano tuttavia modificato i nostri piani. In quel mattino luminoso, ero da solo sulla terrazza al secondo piano, circondato da un silenzio quasi assoluto, rotto per qualche istante dal cigolio di una finestra e dallo sferragliare del treno portato dal vento dell'est. Guardavo in lontananza il vecchio faro. Se non fosse stato per i sigilli posti quella notte dai carabinieri, che lo facevano somigliare a un braccio ingessato, sembrava uguale a tutti gli altri giorni, bianco contro il cielo azzurro, ignaro di essere stato poche ore prima il luogo di un delitto o di un incidente. Ancora i fatti non erano chiari. Un uomo quella notte era precipitato dal ballatoio ed era andato a sfracellarsi sugli scogli. Io e i miei fratelli, Giorgio e Rachele, testimoni casuali di quella tragedia, lo avevamo visto cadere come un aquilone con il filo rotto, e alla luce della luna era apparso ai nostri occhi un profilo di donna affacciata al parapetto, le mani strette sul poggiolo, il viso sconvolto. L'avevamo riconosciuta subito, Nora, e non era stata in grado di negare il suo coinvolgimento nella morte di quell'uomo. Abitava nella nostra casa, dove era arrivata come semplice domestica molti anni fa, da un tempo così lungo che lo avevamo dimenticato, e proprio per questo mi sembrava surreale e doloroso che se ne fosse dovuta andare così, con le manette ai polsi e un carabiniere che le infilava la testa nell'auto con il lampeggiante, come si vedeva nei film o nei telegiornali. Noi da bambini la chiamavamo la Carnica quando volevamo prenderci gioco di lei e ricordarle le sue origini montanare. La Serva, se invece volevamo umiliarla e precisare che non era mai stata altro che questo, anche se dopo la partenza di nostra madre si era presa cura di tutti noi. Negli ultimi anni, tuttavia, la consideravamo la compagna di papà, perché ci faceva comodo che si occupasse di lui malato da tempo, esimendo noi dal gravoso compito di nutrirlo, lavarlo e sostenerlo nei pochi passi che ancora riusciva a fare. In quel mese di novembre del 1989 ci eravamo riuniti alla Casa del Faro, così chiamavamo il luogo della nostra infanzia, anche adesso, che eravamo adulti stressati, distaccati dalle onde e dal vento e dalle favole che con loro erano arrivate. Ci eravamo riuniti proprio per la morte di nostro padre, di cui lei, Nora, si era affrettata a darci notizia. Non me la sento di definirlo un evento drammatico. Ce lo aspettavamo, quel decesso naturale dovuto all'età e alla malattia, ma non di certo di essere testimoni al termine di quella vacanza forzata della fine violenta di quell'uomo, la cui immagine non si allontanava dalla mente. A questo punto credo sia meglio precisare che io, il narratore di questa storia, se di storia si tratta, sono uno scrittore di romanzi gialli, anzi un giovane scrittore di romanzi gialli, o meglio ancora, un giovane scrittore di romanzi gialli di grande successo. Nel senso che la mia casa editrice ne vende ogni anno migliaia di copie, e questo pare sia sinonimo di grande successo. Quell'atto violento, quindi, avrebbe dovuto catalizzare la mia attenzione. Avrei potuto trarre dalla vicenda un racconto ricco di suspense, di indizi nascosti tra le righe, di loschi interessi di famiglia smascherati da un commissario zelante per svelare alla fine il colpevole, un attimo prima dei lettori più disattenti o qualche pagina dopo che l'intuizione geniale di altri più accorti ne avesse scoperto l'identità. Tuttavia non racconterò una storia di quel genere. E per fugare ogni dubbio posso confermare fin dall'inizio che Nora è l'unica a essere coinvolta appieno nella morte di quell'uomo. Al carabiniere che la interrogava, aveva risposto definendo il suo gesto un atto di legittima difesa. Ma Nora era una donna di quasi 60 anni, minuta, remissiva. Quell'uomo era giovane, alto, muscoloso, e la forza con cui si era liberata di lui dava l'idea di un attacco voluto. Ben lontano da una difesa giustificata, se non addirittura legittima, come aveva dichiarato. Dopo il suo arresto, Giorgio e Rachele se n'erano andati in silenzio, come attori alla fine di una rappresentazione, il palcoscenico privo degli oggetti di scena, la platea deserta, il rumore degli addetti alle pulizie. E, mentre si allontanavano, avevano rivolto uno sguardo alla casa di pietra, al faro, al mare, sipario della natura che si era chiuso su quei giorni trascorsi insieme, che non erano previsti e dal finale inaspettato.